Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Scientist experiences a human being.
L'esperienza dello scienziato, quale essere umano, è quella di percepire una costante, una legge, un logos che egli non ha creato, ma che ha invece osservato. Infatti, esso ci porta ad ammettere l'esistenza di una ragione onnipotente che è altro da quella dell'uomo e che sostiene il mondo. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca, tra le pagine e i fogli le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre ieri nel suo discorso ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze. E indicazioni importanti dunque sul ruolo della scienza, sulle sue conquiste, sui suoi successi, ma anche sui suoi fallimenti, no? Sviluppi esaltanti e anche umilianti, soprattutto nel corso del XX secolo. Lo scienziato, ha ribadito il Santo Padre, finisce comunque per percepire nella sua esperienza un logos, una costante che non ha creato ma ha osservato. Costante è il nostro spunto di oggi. Costante, allora oggi ci ispiriamo a questo sostantivo che è anche un aggettivo. La costante in matematica è un numero ben definito, no? A differenza delle cosiddette variabili. Ecco, nella storia della scienza i successi e i fallimenti, potremmo dire, sono le variabili. E poi c'è una costante, che è la ragione divina, il logos che informa tutto quanto, che sta sotteso a tutto, che consente al mondo di esistere e allo scienziato di osservare questo mondo. Questo Logos per noi cristiani è il Logos, il Verbo incarnato, Dio che poi è una persona. Questa persona è la nostra costante. Costante di nome e di fatto, potremmo dire, costante anche nel suo amore per l'umanità. Ed ecco l'altro valore così morfologico, scusate, grammaticale, no? Della parola di oggi, il valore di aggettivo. Costante è chi esercita la costanza, la pazienza, cioè la comprensione, anche la misericordia. Costante è il participio presente del verbo constare, cum stare, stare insieme. C'è quindi un elemento anche di fedeltà, no? Nella costanza, stare insieme, stare fermo, rimanere invariabile in un atteggiamento. Dio per l'appunto è costante, è fedele nel suo amore per noi, appunto. Dio sta con noi, infatti nella Bibbia viene chiamato anche Emanuele, Dio con noi. Sta con lo scienziato che trova la cura per il cancro e anche con lo scienziato che manipola gli embrioni o con quello che scopre la bomba atomica. Dio è costante accanto alla coscienza dello scienziato, appunto nei suoi successi, nei suoi ripensamenti, nei suoi fallimenti, e questa costanza di Dio, del Logos, è per l'uomo sempre, in ogni momento della sua vita e della sua storia.
Tieni a mente la cosa. Le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Parole.
Parole.
Parole. 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi ci lasciamo guidare dalla parola costante, nome e anche aggettivo. La costante rappresentata dal Logos divino che opera nel mondo e la natura costante dell'amore di Dio. Allora, sfogliando i giornali di oggi, una costante nelle cronache di questi giorni è sicuramente la critica alla televisione pubblica, polemiche, questioni politiche, atteggiamenti un po' voyeuristici, denunce di stipendi esagerati, bilanci in rosso e via di questo passo. Un'altra costante nei giornali di oggi è la denuncia di un certo atteggiamento di supponenza da parte di mondi, di ambiti che dovrebbero al contrario ampliare la sfera della comunicazione piuttosto che restringerla, renderla elitaria. Ad Avvenire, per esempio, mette a nudo, appunto a proposito di televisione, della costante l'attenzione da parte dei giornali sul fenomeno televisione, Avvenire mette a nudo oggi nell'articolo di Umberto Folena un meccanismo tipico della seguitissima trasmissione Blob. Mercoledì scorso, ore 20, Rai 3, Brodino, Cotoletta e televisione nel tinello di milioni di italiani. Il giochino di Blob, fatto di abbinamenti stridenti dall'effetto comico e amarognolo, è noto. E cosa succede mercoledì? Un estenuante e ballonzolante piano sequenza si insinua tra camerini e studi del Grande Fratello. Clima sovreccitato, sorrisi esagerati, strilli, urletti. Il trionfo dell'ipocrisia pacchiana. Ma il sonoro è la voce di un attore. Chi? Quale film? Blob non può rivelarlo per non rovinare il giochino. Con una lunga serie di invettive, ciascuna ha inizio fuck, che non ha bisogno di traduzione. Contro tutti, russi, mafiosi, agenti di borsa, ebrei ortodossi, portoricani, domenicani, italiani, eccetera. Il contrasto tra le immagini finte e luccicanti del Grande Fratello e frasi disperate è potente, non da minestrina ma da amaro centerbe. Ti inchioda la poltrona, ma sono le 20:10, fascia protetta. L'invettiva è sottratta al contesto che le dava senso, perfino un senso paradossalmente cristiano, nel film La 25esima ora di Spike Lee. Montri, interpretato da Edward Norton, sta parlando a se stesso davanti allo specchio di un bagno dove qualcuno per l'appunto ha scritto fuck e sfoga la sua rabbia, la sua disperazione, terminando con se stesso, insomma alla fine maledicendo se stesso, perché in realtà è con la sua persona irrisolta che ce l'ha, è con se stesso che è chiamato a fare i conti. E quel Dio insultato è in realtà un Dio da cui non si sente ascoltato. Ma il giochino di Blob consiste nel togliere un oggetto appunto dal suo contesto, collocandolo in un contesto del tutto estraneo. Chi è maturo e conosce bene il film, forse apprezza, 100 volte forse. Tutti gli altri, diciamo 99 telespettatori su 100, restano straniti, disturbati, offesi. Bambini e ragazzi ricevono l'ennesima pessima lezione da un soggetto autorevole, quale è la televisione, appunto, nelle case di innumerevoli italiani. Allora, così Folena oggi su Avvenire. Dicevo, analogamente su Style, il mensile del Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia, raccontando le sue personalissime disavventure alle prese con un nuovo computer, racconta che l'elegante volumetto di oltre 100 pagine allegato al computer di tutto si occupa tranne che indicare in modo comprensibile le poche semplici cose che servono al semplice utente comune per scrivere, per usarlo. Posso dirlo, tutto l'universo racchiuso simbolicamente in questo oggetto scintillante che mi sta davanti emana una sottile ma sconfinata arroganza culturale, una presunzione e un elitismo tecnologici che sono l'esatto contrario della dolciastra ideologia democratico-partecipativa che domina internet e a cui siamo invitati ogni giorno a aderire. Le cose di cui mi sto lamentando, la difficoltà di uso del nuovo computer, che una semplice spiegazione basterebbe evitare, aggravano ancora di più i problemi che pongono alle nostre società gli strumenti e gli apparati della rivoluzione telematica. Problemi che sono quelli di nuove linee di divisione all'interno delle società cosiddette sviluppate. Una divisione per fasce di reddito, ovviamente, ma soprattutto lungo linee di frattura culturale che in molti casi rimandano a propria volta a una divisione per età. Le persone anziane, ad esempio, si trovano ormai tagliate completamente fuori da un ambito decisivo, condannate a una solitudine tanto più atroce in quanto più paradossale nel bel mezzo della osannata età della comunicazione globale. Allora, televisione, mondo telematico, la costante in generale del mondo della comunicazione dovrebbe essere proprio il rispetto, no, del telespettatore, dell'utente. Invece il mondo della comunicazione finisce per mostrarsi sempre più autoreferenziale. Questi apparati tenuti in piedi per servire più a se stessi che ai destinatari originari. E per finire la lettura un po' così rapida dei giornali di oggi, Osservatore Romano in data odierna, Lucetta Scaraffia, a margine della pubblicazione in tedesco dell'opera Omnia di Josef Ratzinger, teologo, vi individua una costante. Qual è questa costante? Quello di essere, da parte dell'attuale pontefice, un intellettuale di grande profondità, un uomo che sul piano teologico ha profondamente riflettuto sulla funzione della Chiesa e della fede nel suo tempo, un sapiente che cerca di capire sino in fondo il mondo in cui si trova a vivere. La modernità, infatti, è soprattutto una crisi di senso, cioè, di nuovo, una frattura culturale che comincia dal modo stesso di concepire l'essere umano. Ratzinger non si limita solo alla ricerca della comunicazione più comprensibile, ma vuole restituire ai cattolici quella dignità intellettuale che sembrano avere perso, tanto che molti cattolici colti si vergognano addirittura un po' d'essere cattolici, fino ad arrivare a pensare che la loro vita intellettuale sia una cosa, il loro essere credenti un'altra. Così, ripeto, Lucetta Scaraffia sull'Osservatore Romano in data odierna. La Radio Vaticana in diretta su 105 in FM, 105 Live, oggi tra le pagine, i fogli, le parole, divaghiamo su costante, la costante del Logos, della ragione onnipotente che lo scienziato non ha creato e che è altra da quella dell'uomo, questa ragione, questa costante divina che sostiene il mondo. Ed ora un paio di segnalazioni librarie a cura di Chiara Spoletini. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
L'uomo è giustamente in continua conquista di qualcosa e guai se così non fosse. Tanti gli scopi e le mete che abbiamo raggiunto da uomini, grazie soprattutto alla costante, che come ha ricordato il Papa, riconosciamo in Dio, che ci permette di accettare con maggior serenità gli insuccessi e di apprezzare di più e in modo migliore le soddisfazioni e le mete raggiunte. Nei libri che presentiamo oggi riconosciamo due scopi che devono essere ancora raggiunti, approfonditi e lavorati, che ancora si presentano come scalini scoscesi di un palazzo antico. Il palazzo è la storia dell'uomo e i due scalini le conquiste di cui parliamo oggi nei libri che vi proponiamo. Tema di questi giorni del Sinodo, la conquista da parte del popolo cristiano dell'affermazione della propria identità, presenza, libertà e accettazione in Medio Oriente. E a proposito di questo, Francesco Strazzari, nel suo ultimo libro Dalla terra dei due fiumi, Iraq-Iran, ci racconta la vita dei numerosi cristiani presenti in queste terre, con le loro tradizioni, i loro riti e le loro etnie, che pretendono giustamente di tutelare, proteggere e praticare dimenticare. Strazzari ci racconta di identità che lottano per sopravvivere, per farsi accettare in un paese che, impaurito e titubante, presenta ferite ancora aperte derivanti dall'integralismo islamico e dalle guerre, di persone che per queste condizioni sono costrette a continui spostamenti e migrazioni. Le identità di cui parliamo si fanno forza appunto dell'amore di Dio, che è vera e propria costante per trovare la pace e la felicità. Strazzari ci mette davanti agli occhi le informazioni necessarie a comprendere quale sia la vera condizione del popolo cristiano in Medio Oriente, facendoci riflettere su questa necessità di accettazione che deve avvenire prima possibile per far sì che finalmente questo dialogo religioso, ma prima di tutto umano, possa finalmente essere, augurandoci che queste parole del libro possano davvero realizzarsi. Noi popolo dell'Iraq ti preghiamo, Signore, perché seguendo l'esempio dei nostri padri siamo radicati alla nostra terra, dediti alla nostra nazione. Ci spendiamo per vivere in pace l'uno con l'altro, illuminati da verità, amore, fraternità e unità. Il secondo scalino scosceso su cui ci proponiamo di riflettere oggi è invece presentato da Salvatore Cipressa, che in Bioetica per amare la vita ci presenta proprio la faticosa salita verso l'amore da parte dell'uomo. In un momento in cui bene e male troppo spesso si sovrappongono, la bioetica diventa progetto di speranza, con l'utopia di realizzare un'umanità migliore, con la costante, ancora una volta, di Dio, e analizzando e celebrando il rapporto che Egli ha con l'uomo. Cipressa analizza inoltre come l'uomo si metta in condizione di accettare il suo prossimo, considerando tutto ciò a cui questo argomento gira intorno, dalla fecondazione ai diritti al senso della vita umana, quindi fino al concetto di donazione di sé. L'autore affronta il tema della bioetica come etica razionale ed etica della responsabilità e considera l'amore un dono che si dà e si riceve, proponendo proprio una cultura della donazione. Ascolta il grido di chi soffre e lo racconta, scrive della sofferenza dell'uomo e di Dio. Necessario per Cipressa comunque è conquistare una svolta culturale che sia in grado di far uscire la nostra società dal materialismo e dall'individualismo e guidarla a riscoprire e a vivere la verità integrale sull'uomo e la sua vita. La svolta culturale di cui abbiamo bisogno si realizza attraverso la nuova evangelizzazione. Vi ricordo i libri che vi abbiamo presentato oggi, Dalla terra dei due fiumi, Iraq-Iran, di Francesco Strazzari, e Bioetica per amare la vita, di Salvatore Cipressa, entrambi per EDB Edizioni.
Grazie Chiara. Oggi allora divaghiamo tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, lo sapete, su questa parola costante, in costante ricerca di un connubio tra arte e fede, Raffaele Ariante. Raffaele Ariante è un artista nato a Pozzuoli ma trapiantato ad Assisi, dove si abbevera quotidianamente della spiritualità francescana. E in questi giorni Raffaele Ariante sta presentando 365 opere su carta, un suo progetto intitolato Cristo 100%. E per questo progetto, adesso lo abbiamo in linea con noi da Assisi, ha utilizzato supporti diversi, pagine di giornali, inserti di quotidiani, elenchi telefonici, proprio per trasmetterci la costanza, evidentemente, della presenza di Cristo in contesti diversi della nostra vita. Presenterà sulle orme del Santo Padre prossimamente settimana a Santiago di Compostela appunto questo suo progetto in occasione di questo pellegrinaggio. Ha il patrocinio e del comune e della curia vescovile di Assisi. Lo ha in linea, lo ha contattato telefonicamente Mara Miceli.
Raffaele Ariante è un artista alle prese con la sua creatività, ma anche con una costante: Cristo sempre nella sua vita, nel suo lavoro, nelle sue opere. Ben trovato.
Grazie per avermi invitato nella vostra trasmissione, nella Radio Vaticana. Sì, il Cristo è un po' di tempo che faccio questo lavoro, insomma, questo desiderio di trasmettere un messaggio attraverso appunto il messaggio, il Cristo, un Cristo vivo, aperto, libero. Ho voluto utilizzare, innanzitutto, ecco, proprio Cristo 100%, e questo è il titolo che ho voluto dare a tutta la serie, che sono ben 365. esattamente come il numero, i giorni che compongono l'anno, è proprio una sorta di Cristo al giorno, no? Questo messaggio che si ripete quotidianamente, e il 100% è proprio legato alla, insomma, all'idea di non avere sconti, nel senso che te lo prendi così com'è, te lo abbracci nella sua totalità. Non puoi prendertelo quando questo messaggio, quando ne hai bisogno, quindi un 10%, un 30%, un 50%. Quindi ho voluto giocare un po' su questa idea del 100%, della totalità del messaggio. E poi ho voluto utilizzare, per dare appunto maggiormente questa idea, ho voluto utilizzare come impianto tutti i fogli strappati da riviste, da inserti di quotidiani, dove anche delle pubblicità o piuttosto anche le pagine dell'elenco telefonico, quindi come se questo Cristo andasse alla ricerca proprio quasi da un punto di vista, diciamo, nominativo, no? Di tutte le persone. E questa è stata un po' l'idea, insomma, di questo della ricerca di portare su queste foto la mia cifra pittorica, come amano definirli i critici d'arte, la cifra pittorica, quindi anche con materia.
Come le è venuto in mente questo, di definire questa sua sostanziale fede, che evidentemente è molto forte, molto pregnante nella sua, non soltanto nella sua creazione, ma in tutta la sua vita? Come le è venuto in mente di rappresentarla in questo modo?
È difficile, diciamo, è difficile, diciamo, trasmettere con le parole di come avviene poi nella mente di uno che in qualche modo è un creativo, diciamo, quel momento in cui dal pensiero agisce con la materia, in questo caso, nel mio caso specifico, con la pittura. È un po' come chiedere al salumiere come fai a fare il panino con la mortadella, cioè lui per esempio, è una cosa meccanica, certo. Tu tagli il panino, eccetera, cioè la cosa ti viene e la butti giù, insomma, credo è difficile specificarla, insomma, evidentemente c'è qualcosa che in qualche modo ti suggerisce, non lo so, forse evidentemente il cammino che in qualche modo uno fa.
Dove e per quanto tempo sarà possibile visionare e ammirare le sue opere?
Questa mostra è visibile, appunto, Cristo 100% a Santiago di Compostela. Io sono vivo ad Assisi, anche se sono nato a Pozzuoli, nell'area Flegrea, ma da 16 anni vivo ad Assisi, e forse evidentemente anche la città che mi ospita in qualche modo forse ha avuto la forza del suggerimento, del suggerirmi, insomma, questa tematica. E appunto la mostra nasce anche sotto l'egida del comune di Assisi, come patrocinio molare anche della curia di Assisi. Anche lo stesso sindaco, nel pieghevole, nell'opuscolo, ha voluto dare un suo contributo scritto, insomma, a questa mia iniziativa, ma c'è anche il filosofo Nicola Magliulo, padre Vincenzo Coli, già custode della Basilica del Sacro Convento di Assisi, ora vicario a Santa Croce, e soprattutto un elemento, una signora che è Cristina Ottica, la moglie di Paolo Coelho, che ha voluto scrivere delle cose, insomma, su questo mio lavoro. Insomma, in qualche modo ho abbracciato un po' di gente di varia estrazione che hanno parlato del Cristo. Questo è quello che mi fa piacere, soprattutto, insomma, ed è visibile dal 2 al 15 novembre a Santiago di Compostela, tra l'altro nell'occasione che il Papa raggiunge Santiago per la chiusura dell'anno del Giubileo.
Io la ringrazio per averci raccontato di questa sua arte così profondamente spirituale, e questo suo Cristo al 100% che ci accompagna nei 365 giorni dell'anno, e quindi, insomma, una bella presenza, una presenza rasserenante e totale. La ringrazio e le auguro buon lavoro. Buon lavoro. Grazie a Raffaele Ariante, grazie.
Grazie a voi dell'ospitalità e spero veramente che questo mio lavoro possa portare la serenità che lei poc'anzi ha citato, perché appunto voglio dare proprio questo messaggio di speranza, di vita, specie ai giovani, insomma, che si allontanano tanto da ciò alla ricerca dell'essere, insomma, più vanno verso una ricerca di un apparire che porta al nulla, insomma.
Grazie e buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Per oggi, cari amici, ci salutiamo qui, prendendo spunto dalle parole del Santo Padre ieri rivolte alla Pontificia Accademia delle Scienze, riunita nella sua plenaria. Oggi abbiamo divagato sulla parola costante, la costante della ragione divina che permea costantemente il mondo e che lo scienziato scopre in quanto sostiene tutti i suoi successi, i suoi fallimenti, e la scopre ed è altro evidentemente dalla sua ragione limitata, della sua ragione umana. Costante poi è Dio nella sua misericordia per l'umanità, costanti cerchiamo di essere noi nell'attenzione ai suoi segni, spesso dissimulati, spesso sepolti così nei rumori, nelle luci del mondo. Buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Vaticana.
State ascoltando 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Per i vostri suggerimenti, richieste e informazioni potete mandare gli SMS al numero 335 12 43 317.